Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, siamo qui, palla in tribuna, puntata del martedì 333-9200-170. No, c'era quel coro, siamo sempre qui, a noi ci piace così, no? In curva, un po' di anni fa, ecco, noi siamo sempre qui, quindi ci siamo per i vostri messaggi, per i nostri ospiti e per una puntata che sarà dedicata alla settimana che ci porta verso la partita Udinese-Parma. Oggi per il calcio italiano, giornata di Coppa Italia, c'è Lazio-Inter e il Parma insomma prosegue gli allenamenti verso il prossimo impegno con la situazione sul fronte Bernabé, che insomma non è una gran notizia, insomma è difficile che il giocatore ci sia prima della pausa, poi vedremo i tempi precisi. Non è buona notizia per essere appena ritrovato con la squadra, si ferma di nuovo, è comunque il giocatore di maggior classe, di maggior peso per il centrocampo. Il Parma insomma dovrà cercare la sua strada salvezza anche senza di lui. Questo Luigi Z, il gioco che va per la maggiore a Collecchio, il Toto infortunio, forza Parma. Luigi ci scrive, Luigi Z. Non davvero una stagione segnata da questo. C'è un buon martedì che ci mandano anche altri ascoltatori. Scriveteci, come detto, al 333-92-00170. C'è la prevendita per la trasferta di Udine. Vi ricordo che si gioca alle 20:45 sabato. Biglietti per il settore ospiti a 25 euro, sono 1300 biglietti, non credo che andranno esauriti, si vendono fino a venerdì 28 alle 19, circuito Ticket One, quindi insomma forse il più percorso insieme a quello di Viva Ticket per i tifosi del Parma. Sapete dove andare a comprare, sapete come si può prendere online. Allora vediamo un po' chi è che ci sta scrivendo. Questo è un messaggio di Davidone. Vorrei sottolineare, se non è già stato detto, il fatto che il famoso quotidiano sportivo per eccellenza abbia rimarcato il fatto che Abisso sarà sospeso per un po' visti gli errori fatti durante la partita. È vero il fallo di Cancellieri c'era, il rigore poi ne parliamo, però il fatto di sottolineare con forza gli errori e quello di sospendere l'arbitro è rispettoso nei nostri confronti. Quindi Bologna squadra big e Parma dei poveretti, quando abbiamo subito i torti noi nessuno della federazione se ne è preoccupato, quindi complimenti e non aspettiamoci un gran arbitraggio a Udine. Però insomma non è questo è un dato di fatto, se viene sospeso vuol dire che sono stati ritenuti gravi. Questa è una riflessione, poi ho già aperto una parentesi ieri, ecco, sul tema arbitrale, quanto la questione insomma mi per me sia decisiva, ecco, nell'andamento di una stagione. Però questo è un dato di fatto, insomma, che ha visto dopo la partita Parma-Bologna sia stato sospeso D'Amato, in rappresentanza dell'AIA, ha detto che anche il rigore non era da assegnare. Ecco, su quello ci sarebbe discutere tantissimo. Sui falli di mano secondo me non si è trovata la quadra ancora, assolutamente un metro di giudizio che valga per tutti. Allora facciamo un po' il punto con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, Alberto Dalla Tana.
Fra gli allenatori subentrati nel corso del girone di ritorno, uno di quelli che ha avuto il migliore impatto sulla corsa salvezza fu Franco Colomba, chiamato nella primavera del 2011 a sostituire Pasquale Marino e autore di un ottimo finale che consentì al Parma di rimanere in Serie A. L'augurio per Cristian Chivu è quello di fare come il tecnico grossetano, che fra l'altro sabato era al Tardini ed è intervenuto nell'ultima puntata di Bar Sport.
È stato un approccio positivo perché ha equilibrato un po' la squadra, se vogliamo, cioè, in un momento in cui pativa gol, pativa diciamo la qualità degli avversari, ecco che invece si è presentato con un atteggiamento decisamente più equilibrato, e questo ha portato a non subire quasi mai tiri in porta, e questo è stato una cosa importante per una squadra che aveva patito molto, che sicuramente era una squadra che praticava un buon calcio a mio avviso, perché Pecchia è stato bravo a dare una mentalità giusta, però quest'anno con l'approccio con la Serie A probabilmente è stata così, non era propriamente l'ideale, ecco, per questa per questa squadra, perché si sottoponeva poi a ripartenze, a momenti di difficoltà. In questa partita è stato bravo Chivu. Ora è chiaro che il campionato per Chivu è cominciato questa partita, poi dopo dovrà andare avanti.
E così, dopo il buon inizio, Chivu e il Parma cercheranno subito la conferma sabato sera a Udine contro una squadra molto fisica che da questo punto di vista potrebbe mettere in seria difficoltà i crociati, come accadde all'andata. Non ci sarà Adrian Bernabé, anche se il problema agli adduttori della coscia destra non dovrebbe tenerlo fuori a lungo. Si potrebbero rivedere Vogliacco ed Hernani, le loro condizioni saranno monitorate giorno per giorno, ma l'impressione è che saranno ancora i giocatori scesi in campo sabato scorso, fra titolari e subentrati, a dover recitare il ruolo dei protagonisti in Friuli.
Palla in tribuna.
Così Alberto dalla Tana, e noi abbiamo il primo ospite che ci ha raggiunto, che è Gianluca Zolini. Ciao Gianluca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, siamo qui ancora soprattutto sui commenti della partita contro il Bologna, che ha visto il Parma tornare alla vittoria ed è la prima del nuovo anno, insomma non è neanche una cosa così scontata contro una squadra che si presentava comunque con delle ottime credenziali. Le cose che ti sono piaciute di più di questo Parma?
Diciamo il fatto che abbia pensato al primo non prenderle, questa è la cosa principale, e poi il fatto che alcuni giocatori sono sembrati galvanizzati dal cambio di panchina, cioè giocatori che magari prima erano un po' demotivati. Io faccio un esempio, in questo caso non è sembrato valorizzato, semplicemente è ritornato per necessità, ma si è visto che poi non aveva effettivamente 90 minuti, però il rientro di Estevez, quella è stata forse la mossa che più ha caratterizzato, al di là della formazione o dell'atteggiamento, e si è purtroppo infortunato Bernabé, sul quale Chivu aveva già dichiarato la vigilia di voler puntare molto, e ha fatto entrare dalla panchina Estevez, mantenendo il famoso centrocampo 3, tante volte invocato, con ovviamente un uomo più avanzato, ma che conti che sia Keita che sia Bernabé, conta poco, poi è l'atteggiamento tattico, invece di cercare soluzioni come probabilmente era accaduto in passato con Asio, con Eno, insomma è entrato un centrocampista per un centrocampista, caratteristiche diverse, e Stevens ha dimostrato che forse il non utilizzo nelle ultime giornate da parte di Pecchia non era stato proprio avveduto, non era magari un giocatore da 90 minuti, ma in alcune partite avrebbe potuto fare comodo. Ma questa credo sia stata la mossa più caratterizzante. E dico un'altra cosa, se adesso si è fatto molto parlare degli episodi a favore del Parma, fermo restando la mancata espulsione dei cancellieri, che è un bonus che abbiamo acquisito, sul rigore al Bologna, rigorino che è stato detto non è rigore, ma ce ne sono stati tanti quest'anno, ma quello su cui io punterei l'attenzione è sul fatto che l'occasione, rigore o non rigore che sia, comunque rigore è stato fischiato e l'abbiamo trasformato, è nato da un'azione, da un cross verso l'area, che domenica, quando il Parma andava avanti, non tantissime volte, ma quando si portava in avanti, era una delle prime azioni che facevano i giocatori, ed era una delle ultime che si facevano quando c'era Pecchia. Senza voler scaricare le colpe, per carità, ma Colomba ha esemplificato molto bene quello che è avvenuto, complimenti per la lucidità nell'analisi, però qualcosa è successo perché si è fatto un tipo di azione. Bonny ha avuto quel rigore che poi si è procurato e trasformato perché gli è arrivata una palla in area da cross sulla quale ha puntato una giocata. Quando non arriva le palle in area e devi giocare palla al piede per entrare, è più difficile che accada qualcosa, perché o ti tranciano o se no non nascono né gli autogol, vedi quello di Cagliari, a favore del Cagliari, né i rigori come quello di sabato.
Ecco, più difficile l'autogol di Rachmani, ecco quello.
Ecco, beh no, ma quello, vabbè, quello è uno di quei casi del calcio. Tra l'altro, in vista di Udine, che insomma è una trasferta, insomma un po' una prova del 9, perché è una squadra fisica che adesso è tornata anche in buona o discreta condizione che sia, da sottolineare il fatto che fortunatamente incontreremo una squadra reduce anch'essa da un favore arbitrale, anzi molto più clamoroso del nostro, perché in quel caso è stato sconfessato un arbitro giovane che ha visto bene da parte di un arbitro cosiddetto esperto come guida, che al VAR lo ha portato a vedere al VAR e l'arbitro in campo non ha avuto il coraggio di sconfessarlo, perché anche vedendo al VAR quello non era rigore tutta la vita. Però siccome si è parlato di rigori a favore di Udinese e Parma, perlomeno partiamo alla pari, non si deve dare niente a nessuno in cambio, come a volte si dice nel mondo del calcio.
Allora, ci scrive sull'Udinese Davidone: purtroppo capitiamo sempre contro squadre in super formissimo, Udinese che gioca veramente bene, spero in un punto, anche se sarà una partita molto complicata, se dovessero per un colpo di fortuna arrivare 3 punti sarebbe un salto triplo eccezionale, incrociamo le dita. Poi c'è una domanda per te sul tema stadio, ma la teniamo per la parte finale del collegamento. Gianluca, è chiaro che poi sulla carta i calendari sono una cosa, nella realtà sono un'altra, perché basta un'assenza, una squalifica, un episodio, la partita prima, che tutte le valutazioni possono essere variate. Sta di fatto che marzo è il mese che vede il Parma giocare a Udine, in casa col Toro, a Monza e con l'Hellas. E il mese dopo il Parma, Inter, Fiorentina, Juve e Lazio. Mi verrebbe da dire, marzo è il mese in cui mettere un pochino di fieno in cascina.
Allora, posto che noi, ahimè, negli scontri diretti, e questo proprio per, credo proprio per l'atteggiamento tattico errato che tante volte messo in campo, abbiamo veramente fatto male, perché Parma ha fatto, credo, solo 10 punti su 39, però se torniamo in appena in una normalità dove si gestisce la partita pensando prima a non prenderle, perché siamo in una situazione di classifica che questo richiede, non perché io sia un fan del gioco difensivo, ma questo è quanto richiesto, è un mese importante, perché sulla carta non ci sono partite impossibili da giocare, sono partite da giocare. Contro squadre che hanno, all'andata contro l'Udinese ci fu un suicidio tattico perfetto di Pecchia, perché alla fine del primo tempo eravamo in vantaggio 2-0 con l'Udinese, che era comunque stata padrona del gioco, ma eravamo in vantaggio 2-0. Runeic all'inizio ripresa cambia 2 giocatori, schiera un centrocampo a 5, non a caso tolse i 2 giocatori che perdettero le palle, persero le palle da cui sono nati sì, i 2 gol del Parma, e schiera un centrocampo a 5. Bene, da lì in poi Parma non ha più visto Viglia, ha preso 3 gol e ne poteva prendere altrettanti. A fronte di tutto questo, nessun cambio tattico del Parma. Ecco, allora, vediamo come sarà questa partita contro l'Udinese, che è una squadra in questo momento in buona salute, che si è tolta dalle sabbie mobili del fondo classifica con largo anticipo, quindi adesso è una squadra che non ha grandi obiettivi. Sarebbe stato meglio forse incontrarla fra 2 o 3 giornate, perché di fatto poi a fine stagione sono quelle squadre che fanno la differenza. Cioè, mi spiego, adesso forse col Monza questo non avverrà, ma le squadre in lotta per la salvezza, a partire dal Parma, sono molto più difficili da affrontare che non in altre fasi della stagione, perché in questo momento le squadre che non si dovrebbero affrontare sono quelle che lottano per lo scudetto e quelle che lottano per la salvezza, perché per le coppe sì, sono obiettivi di soldi delle società, ma un giocatore prima di farsi male perché conquistare un posto in Europa League o in Conference League, insomma, se c'è qualcuno che gli digrigna i denti davanti, qualcosa, e si è visto nell'ultima giornata, cioè Verona-Fiorentina è un plastico esempio, cioè Verona-Fiorentina non c'è gara dal punto di vista tecnico, eppure Verona ha vinto, anche meritando di vincere di fronte alla Fiorentina un po' fiacca, un po' come sì, dire, la stessa cosa è successa, è persino il Como con il Napoli, che in questo momento ma perché il Como è sull'onda del fatto che sta vedendo l'orizzonte della possibilità che con due vittorie da qui a fine stagione su 14 partite e su 12 partite il Como sarà di fatto salvo, perché a 35 punti credo che la salvezza si potrebbe dire quasi certa, e ha fatto vedere i sorci verdi a Napoli. Poi c'è l'Atalanta che contro l'Empoli lo seppellisce sotto una valanga di gol, ma attenzione, perché comunque questo, però insomma, è un calendario dal quale il Parma deve tirare fuori dei punti, perché poi contro le grandi, sì, va bene, noi giochiamo bene contro le grandi, sì, ma se le grandi giocano da grandi, si è visto l'andata contro l'Atalanta o contro la Roma, se giocano, quando è venuta Tardini a Roma era un po' distratta, all'andata era invece la squadra che stava, Ranieri sta facendo rinascere, al netto di eventuali possibili errori arbitrali, ma abbiamo perso 5-0 senza attenuanti, e con l'Atalanta abbiamo perso 3-1, ma abbiamo... ci siamo consolati facendo 20 minuti al secondo tempo, sì, ma le partite durano 90 minuti, per 70 l'Atalanta non ci ha fatto vedere Viglia, questo è. Se l'Atalanta gioca l'Atalanta, il Parma può fare quello che vuole, ma fai poco contro l'Atalanta, sì, invece sì, contro il Torino, o contro il Monza, o contro l'Udinese, o contro l'Hellas Verona, se magari con l'Hellas Verona non giochiamo come l'andata, ecco, forse possiamo fare ridare quello che abbiamo preso all'andata. Ecco.
C'è una domanda per te da Filo. Domanda per il mio amico. Ah, beh, no, questa è per Remo, allora la leggo dopo. No, per Zurlo, balza all'occhio come dalla tredicesima posizione Como in giù abbiano tutte subito almeno 40 reti, tutte difese perforabili. Gol realizzati tranne il Lecce 18, hanno tutte fatto almeno 20 gol, addirittura Parma e Como 32, Lecce peggior attacco e Verona peggior difesa. Saranno queste due insieme a Parma ed Empoli a giocarsi la salvezza. Lorenzo ti chiede insomma un pronostico, con chi se la gioca il Parma secondo te?
Adesso come adesso con l'Empoli e col Verona, e spiego anche perché il Como lo vedo già lanciato oltre. Ha, tra l'altro, ha molta qualità, anche più di quella del Parma. Difesa è i soliti problemi che abbiamo noi, anche il Como, ma da metà campo in avanti ha anche più qualità e qualche giocatore di esperienza in mezzo a giovani di ottimissima, ci mancava solo Diao che ha aggiunto 5 gol in 7 partite, vorrei dire, quindi è arrivato non pronto, direi di sì, perché ha fatto 5 gol in 7 partite e Nico Paz non c'è bisogno di presentarlo, quindi il Como lo vedo già un attimo oltre. Il Lecce in Cagliari ha Nicola come garanzia, è una squadra strutturata, non fortissima tecnicamente, ma però è una squadra che insomma è tignosa e quindi insomma alla fine dei conti non credo che sarà proprio nella mischia. L'incognita Lecce, sì, Giampaolo quando è arrivato io non avrei dato molto, però i giocatori mi sembra che lo seguano, e comunque è una squadra che ha un fortissimo apporto del pubblico nelle gare in casa, più di quasi sempre 30.000 persone allo stadio. Insomma, io direi che ce la giochiamo con il Verona e con l'Empoli, che sono anche due squadre che tecnicamente, cioè guardando la rosa, sono inferiori a noi. Dobbiamo poi giocarcela, perché all'andata Tardini, ahimè, col Verona abbiamo perso malissimo, e con l'Empoli per un tempo non abbiamo mai visto palla, poi nel secondo abbiamo guadagnato il pareggio, si poteva anche vincere, ma insomma non abbiamo fatto grandi figure. Però sono le due squadre su cui Parma, secondo me, deve fare la corsa, posto che il Monza credo ormai sia spacciato, perché 9 punti a questo momento della stagione,
sì.
E il Venezia nelle prossime due partite, se non le vince, è la seconda delle tre, quindi resta un posto di fatto, e secondo me se lo giochiamo. Chiudo, attenzione all'Empoli, perché da Versa è vero che adesso 2 punti credo in 12 partite, 11 partite, Corsi, cioè la società ha detto che lo conferma, molti dicono ah bene, così siamo a posto, non è così, perché da Versa anche a Parma, se ricordate, faceva degli inizi lanciatissimi, poi c'era un periodo disperante a metà stagione, sempre stato anche nella stagione di B, per dire quella in cui siamo andati in A, e poi nel finale di stagione la squadra ritrovava se stessa. Vediamo, l'Empoli tecnicamente inferiore al Parma, ma attenzione, perché le squadre di Aversa hanno questa caratteristica, quindi non lo darei proprio per spacciato come tutti molto frettolosamente stanno già facendo.
Allora, leggiamo questo messaggio di Ampo 60. Chievu starà preparando la partita di Udine in maniera psicologica e meticolosa, studiando l'avversario. Grande novità del nuovo staff. Vedremo come la squadra reagirà alla vittoria, visto che è confermarsi più difficile, scrive Ampo 60. E ci saluta Forza Parma. Ci chiedono, Rino, sulle simulazioni di Castro in area, nessuno dice niente. Rino, lasciamo stare, insomma, le simulazioni è un argomento, poi te l'ho detto, è sugli arbitri, io non ci porto avanti tutta la settimana. Dai, salviamoci, poi viene Gasperini, scrive Simone. Vediamo. Potrebbe essere una tentazione, però, perché ha annunciato il divorzio dall'Atalanta. Allora, quale allenatore ha portato più giovani, più giocatori a aumentare il proprio bagaglio? C'è da dire che qui non ha dietro il settore giovanile dell'Atalanta,
No, quello sicuramente no. Ha valorizzato peraltro anche giocatori comunque provenienti dall'estero. E tra l'altro tutti, quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti, togliamo forse Barella, ma quasi tutti, l'esempio è De Ketelaere quest'anno alla Juventus, tolti dal guscio Gasperini, hanno fatto molta, molta fatica, perché è un allenatore sgradevole, se si vuole, dal punto di vista umano e da come per certi comportamenti, ma tecnicamente e tatticamente credo sia un maestro come pochi in Italia. Non ha fatto una grande carriera in grandi squadre proprio, secondo me, per il suo lato umano, perché a un certo punto, quando c'è un giocatore che comincia a uscire dal bozzolo, comunque sì, insomma, essere un po' protagonista, alla fine c'è lo scontro con lui. È successo con Zapata, è successo clamorosamente con Papu Gomez, se ricordate, e adesso è successo con Lokman, che insomma, comunque la si voglia girare, insomma, anche le sue dichiarazioni non sono state felicissime, neanche il giocatore si è distinto per correttezza, ma insomma, però voglio dire, e quindi questo è un suo limite. Però teoricamente per il progetto a lungo termine del Parma, di Krause, in un ambiente comunque ovattato come quello di Parma, per cui le polemiche si creano pochissimo, e in un certo senso si ricorda quello di Bergamo ancora più depotenziato, potrebbe davvero fare una chiusura di carriera buona Gasperini. Non credo sarà così, però non è un'idea peregrina, ecco.
Perché insomma bisogna tirare su un po' l'asticella da un certo punto di vista, che forse tocca a questo ascoltatore. Roberto, il problema Gasperini, ingaggio 3 milioni, penso che sarà dura, ma insomma se si fa un progetto si può anche, visto che non è che si sia giocato al risparmio in questi anni, insomma ragionare in questo senso.
Il monte ingaggi del Parma insomma non è proprio risparmioso, considerato il valore intrinseco dei giocatori che finora in Serie A hanno dimostrato, cioè Bonnì, il nostro capocannoniere, ha segnato 5 gol, Mann 4, cioè questi giocatori, voglio dire, li ha segnati gli ho con 7 partite. Sono stato fortunato, sì, però cioè, per capirci, noi li valutiamo tantissimo, siamo affezionatissimi, certo, però insomma, e hanno comunque i gazzi che insomma sono doppi, parlo di giocatori di punta rispetto a quelli delle altre squadre che lottano per la salvezza, quindi insomma non è che il Parma abbia, anzi giustamente, non sto criticando la cosa, però insomma se si vuole fare un salto e quel fronte lì si può ancora giocarci, visto che comunque anche nell'ultima campagna acquisti di gennaio non sono stati lesinati investimenti. Tutto si può dire a Krause, ma non che abbia lesinato gli investimenti, magari in alcuni casi non sono stati quelli che o non hanno fruttato come si sperava o pensava la società, però quello è, quindi potrebbe benissimo essere, ecco.
Ecco, ti chiedo questo, Gianluca, anche se è un ragionamento, e lo dico subito, molto prematuro: il nuovo infortunio di Bernabé, che si inizia a stimare che rientri dopo la pausa, però rientro cosa vuol dire? Non credo dal primo minuto, quindi avrà bisogno ancora nuovamente di rimettere benzina nelle gambe, di stare bene così. È un po' una qualche punto a favore del fatto che l'anno prossimo possa restare a Parma, o meglio, è molto più difficile dare una supervalutazione del giocatore dopo un'annata come questa, che comunque conta 0 gol, 0 assist, alcune buone prestazioni e 2 infortuni, di cui uno piuttosto lungo. Insomma, se la società vuole anche ottimizzare il valore del cartellino, non è l'estate giusta, a prescindere da come finisca l'annata.
No, credo, allora, dei giocatori del Parma quest'anno in Serie A, l'unico, perché lo sottovalutiamo, perché qui a Parma è sempre stato visto, purtroppo per lui, il terzino destro di Maresca, no? E da lì in poi si è andati male, e anche l'anno scorso in B effettivamente ha fatto partite impresentabili, ma l'unico giocatore che invece si è rivalutato e che secondo me potrebbe avere mercato, perché è una specie di jolly che in una squadra impostata diversamente dal punto di vista tattico, e magari già adesso con Chivu, con il centrocampo a 3, lo vedremo, può essere molto prezioso per scardinare certe partite, è Simonson. Secondo me è lui l'unico giocatore che in Serie A ha fatto meglio che in Serie B, ma sicuramente, perché l'anno scorso in B aveva fatto prestazioni oggettivamente anche imbarazzanti, qui in Serie A ha fatto qualche prestazione insufficiente, ma imbarazzante non lo è mai stato, e tant'è che non è mai stato sostituito nelle ultime 18-19 partite, è sempre stato in campo, ha sempre portato la croce, ha preso botte, ha fatto, quindi Bernabé è un giocatore che noi apprezziamo perché l'abbiamo visto, abbiamo visto quello che può fare, che ha fatto finora soprattutto in Serie B, e ha grandi qualità e secondo me è quello con le maggiori potenzialità tecniche. Dopo un'annata come questa non vedo quale squadra potrebbe rispondere sì a una richiesta di molti soldi da parte del Parma, con l'incognita comunque anche del fisico, perché comunque gli infortuni muscolari insomma pesano, questo di fatto anche se non è allo stesso punto eccetera, ma è probabilmente stato provocato dal rientro fatto con partita da 90 minuti immediatamente dopo 3 mesi di assenza, cosa che non era mai avvenuta nella recente storia infermieristica del Parma. Cioè pensiamo a rientri di Hernani e di Estevez dopo infortuni meno gravi di quello capitato a Bernabé, lui ha giocato 2 partite a pieno ritmo, praticamente una per 90 minuti e l'altra per poco di meno, ma insomma e poi alla fine purtroppo è avvenuto questo.
Io aggiungerei soltanto, probabilmente in virtù dell'età, del fisico, più che dei gol che comunque ha segnato, quindi gli vanno attribuiti. L'altro giocatore, anche per quanto è stato pagato quando è arrivato, visto che è stato pagato credo sul milione, sia Bonnì, ecco, e soprattutto perché
Bonnì è decisivo soprattutto questo finale di stagione, se ritorna quello che si è visto all'inizio e che in parte si è rivisto contro il Bologna, il primo tempo era Bologna 1, Bologna 0 in pratica, perché davanti era uno contro tutti e più volte ha messo in gravi difficoltà, sì, come accadeva all'inizio stagione. La formazione è a grandissime potenzialità, anche lui forse deve essere sfruttato al meglio e non so se in questo Parma, quest'anno probabilmente ormai no, ma in una squadra dove lui sia un po' più appoggiato davanti, cioè Bonny è una punta di peso ma non può essere il centravanti di riferimento di una squadra, o comunque l'unico che prende botte e che tira su di sé gli avversari, dovrebbe avere più appoggio e giocare in una squadra con insomma che gioca con due punte o comunque essere affiancato, però è un altro giocatore e soprattutto sì, lui veramente faresti una signora professionista perché è arrivato qua a poco e questo veramente è un giocatore che comunque da quando è arrivato ha migliorato tantissimo ed è veramente un giocatore che è cresciuto nel Parma e con il Parma.
Allora, due messaggi da Roberto, poi ti faccio la domandona finale. Secondo me rientrerà anche Lecce, vedere il calendario non facile, ci scrive Roberto, dopo ci diamo un occhio. L'uomo mercato del prossimo anno sicuramente Del Prato penso non resterà, vedremo, magari questo è un discorso che facciamo anche col prossimo ospite, con Remo Gandolfi, magari riparto da qui. E allora Gianluca, ci sono state parole ieri sullo stadio in consiglio comunale, secondo me che al di là dei titoli possono essere lette in diverse ottiche, ovvero l'assessore allo sport Marco Bosi ha detto che per ora sul tavolo il progetto è quello di un progetto cantiere unico, ecco, sto semplificando per andare più veloce. Questo vuol dire un po' tutto un po' niente, perché poi sappiamo che di fatto il progetto definitivo non c'è sul tavolo da parte del club, quindi non è escluso che ci siano delle sorprese sempre quando verrà presentato. Dici un po'.
Interessante. Allora, sono tre cose, faccio brevissima perché tanto l'ho parlato già altre volte. Dalle parole di Bosi, che vanno anche lette tra le linee, sono capite tre cose. Uno, è tutto fermo per volontà del Parma, cioè non si va avanti perché ancora non siamo al dunque e siamo in attesa proprio anche dei chiarimenti urbanistici, ha detto Bosi. Quindi questo, in questo momento il Comune non c'entra nulla nei ritardi, ma è la società che ha preso tempo per suoi motivi che comunque prima o poi verranno spiegati. Due, il progetto è restato sul tavolo, è quello del cantiere unico, ma Bosi ha detto non è compito del Comune, dell'ente pubblico, dire al privato come deve fare il progetto, ma ha anche spiegato che se il Parma ripresentasse un progetto a stralci mantenendo questo progetto, cioè facendo i lavori come previsti, di fatto la conferenza dei servizi non dovrebbe ripartire da capo, ripartirebbe da capo solo se si presenta
questo
un nuovo
importante
progetto. E questo significa che, fermo restando il progetto presentato, sul quale io non mi fermerei più di tanto, che siano 20, 21.000, 18.000, 22.000 gli angoli, che ci sia la curva, sostanzialmente chi se ne frega, cioè fai un impianto nuovo, lo fai come vuoi, non è che credo ci siano tante discussioni su questo. Però se il Parma decidesse di dire sì, lo faccio, ma lo faccio a pezzi, Bosi ha detto chiaramente che in quel caso non dovrebbe ripartire da capo la conferenza dei servizi, si dovrebbero semplicemente rianalizzare la tempistica e basta, e poi prenderne atto. Questo è, quindi, siccome a mio avviso, nonostante quello che dice, che poi non è nonostante, il Parma ha sempre detto che era più comodo fare il progetto unico perché c'erano più difficoltà a farlo per step, ma siccome si potrebbe anche fare per step, non è esclusa ancora questa possibilità, che ritengo personalmente la più realistica, perché andare a spendere tra i 10 e i 15 milioni di euro, quella è la cifra e da quella non si deroga, più verso i 15 che verso i 10, per uno stadio provvisorio, non si sa bene dove, in un luogo che comunque provocherebbe gravi problemi di viabilistici e di accesso, qualunque esso sia, da Monticelli a Sorbolo, a Fidenza, a qualunque sia, con Lecchio no perché non si può proprio per motivi urbanistici, forse l'idea del lavoro a stracci, come stanno facendo in tutti gli stadi dove stanno decidendo di intervenire, o si fa un nuovo stadio e allora non c'è problema, oppure si interviene a pezzi sullo stadio vecchio e ci si arriva in fondo anche più facilmente, perché se anche ci sono dei blocchi lo stadio rimane comunque aperto, ecco. Mentre lì si prendono 2 anni di lavori, ma se ci fosse un qualche inciampo cosa facciamo? Rimaniamo lontano 3 anni dal tardì, perché in Italia sappiamo come succede nelle opere pubbliche, insomma non ci sono molti esempi di opere pubbliche finite nei tempi previsti, quindi credo che questa sia la notizia da leggere tra le righe, ma che di fatto, non come diciamo tanti, se riprendete il progetto bisogna ripartire da capo. No, No. Mantieni il progetto, ma con tempistiche diverse, vanno comunicate, ma se ne prende atto e si va avanti.
Ok, ok, ok. Allora Gianluca, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Marco e buon proseguimento. Un saluto a Remo Gandolfi che ho sentito sarà ospite successivamente.
Gli passi il testimone. Noi ci fermiamo e poi tra poco arriva Remo Gandolfi, a tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Nuova Ford Puma Hybrid ti permette di gestire chiamate e messaggi con i comandi vocali in tutta sicurezza. Approfitta della nuova offerta con anticipo zero. Scopri nuova Puma Hybrid negli showroom Ford.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Seconda parte di Palla in tribuna, allora vediamo se è già con noi Remo. Ciao Remo.
Ci sono, ciao Marco.
Eccoci, eccoci. Guarda che ho delle domande già per te.
Vamos.
Allora, quella prima è di filo, ma prima no, prima voglio un commento su com'è andata, perché insomma è tornata la vittoria al Parma. Ti chiedo un commento sul cambio di panchina, sul risultato e sul gioco anche.
Allora, vittoria fondamentale per la classifica, sicuramente per il morale e l'autostima di quei ragazzi qua che ne avevano assolutamente bisogno. Grande impressione umana da parte di Kivu, che mi è sembrata una persona molto pragmatica, molto corretta e molto, molto centrata sull'obiettivo. Detto questo, come sai da sempre le nostre chiacchierate, io quando il Parma perdeva cercavo il positivo parlando magari della prestazione, non del risultato, anche se l'ottimismo di Andrea Cagnin non ce l'ho neanche io, tanto per citarne uno. Devo dire che stavolta devo fare lo stesso per coerenza, quindi risultato fondamentale, però dal mio punto di vista, dalla mia idea di calcio, non possiamo pensare che giocando in questo modo si possa sempre ottenere risultato. Io credo che un bagno di obiettività un pochino serva a tutti, siamo tutti estasiati, contenti per questi tre punti, però se andiamo a vedere nel dettaglio, noi nei primi 78 minuti di partita abbiamo fatto un tiro in porta su calcio di rigore, creando poco in fase offensiva, difendendo ovviamente con tanta abnegazione, tanta volontà e con quello spirito di sacrificio che tante volte è mancato. Detto questo, a me dà l'idea, da quello che si può intravedere da questo lavoro, ma anche un po' dal passato di Kivu, che farà quello che è mancato sostanzialmente a Pecchia, cioè studiare gli avversari e adeguare la partita di una squadra che gioca per non retrocedere agli avversari. L'esempio l'avremo già pronto con l'Udinese, visto che Luca si sono messi tranquilli, Luca giocherà, l'Udinese ha 5-6 giocatori intorno all'1,90. Se ce li portiamo in area o negli ultimi 30 metri, secondo me rischiamo parecchio. Quindi mi aspetto un approccio diverso, poi sai il campo, quello che dice il campo lo scopriamo mentre giocano, non prima.
Allora, prima della domanda di filo, qui è il cagno che ti scrive: sono sul divano con i popcorn per ascoltare Remo, Don Chisciotte e Gandolfi, che sicuramente non salirà sul carro dei vincitori di Kivu, ovviamente no. Sono d'accordo con lui.
L'ho già fatto.
Allora, domanda per il mio amico Remo da filo: secondo lui Pecchia chi avrebbe inserito al posto di Bernabé? La differenza l'ha fatta Esteves, come gli ho già detto. Filo.
Allora, il processo alle intenzioni è sempre una cosa molto delicata, cioè per come ha l'idea di Pecchia, per come ha giocato, probabilmente questa volta con Bernabé che giocava centrale con due mezzali davanti a lui, io penso che avrebbe fatto lo stesso. Di sicuro con Estevez, con me, si sfonda una porta aperta, perché sai quanto lo stimi e quanto ritenga questo giocatore indispensabile all'economia del gioco del Parma. Abbiamo visto una cosa però, che Tevez non è ancora in condizione, l'abbiamo visto, è entrato dopo, a metà del secondo tempo è andato un pochino in sofferenza. Questo mi fa pensare che 20 giorni fa, 15 giorni fa, se Pecchia non lo inseriva, probabilmente perché gli mancava ancora qualcosa in più di questi 60, cioè, capito? Io non ho mai visto, Marco, un allenatore darsi le bastonate come Tafazzi in quel posto, sì. Capito? Cerca sempre di fare il meglio. La cosa di Estevez ha stupito tutti, perché sappiamo che giocatore è, però abbiamo visto domenica due cose: la sua importanza, il suo equilibrio, e al tempo stesso che non è ancora certamente al massimo della condizione.
Ok, allora, qui due domande sull'Udinese. Quali sono i punti deboli dell'Udinese? Ci scrivono, questo è Lorenzo. L'Udinese è una squadra molto fisica, il problema, vista la poca fisicità del Parma, contromisure, devi fare l'allenatore qua.
Ogni tanto il patentino UEFA B che c'è nel cassetto a prendere polvere lo tiriamo fuori. No, allora, il problema che ci può dare l'Udinese, come tante squadre nel girone d'andata, è il giocatore che gioca a cavallo tra le linee, tra centrocampo e attacco. Il loro Toven è un giocatore di queste caratteristiche, che per noi è sempre un pochino difficile da inquadrare, perché giocando proprio sulla tre quarti o lo fai marcare a uomo o quasi, e questa volta ce l'abbiamo, perché Keita secondo me è in grado di fare questo gioco. E l'altra prospettiva è il fatto che hanno veramente tanta fisicità, e con loro ogni calcio piazzato, ogni punizione laterale può diventare un pericolo. Io mi auguro di recuperare i centimetri di Leoni, anche se Valente e Balogo, ripeto, secondo me hanno fatto una partita eccellente, però non eccellono nel gioco aereo nessuno dei due. Gli altri sono tutti centrocampisti, secondo me è un bel centrocampo, un allenatore con le idee chiare, nel centrocampo dove c'è un ex del mio Athletic Bilbao che è Zarraga, c'è Castrom, lo svedese che sa giocare a pallone, c'è Pagliera, un argentino che sembrava dovesse spaccare il mondo e rimane un buon giocatore, però non è un fenomeno. È una squadra che secondo me ha forse raccolto addirittura un po' meno di quello che ha fatto vedere, perché di qualità l'Udinese ne ha, sia a livello fisico che a livello proprio di organizzazione di gioco e di qualità.
Eh sì, poi c'è questo Solé che quando arrivò ne parlavamo, perché il Parma si era appena infortunato Circati, credo,
sì,
e sì, si guardava un po' gli svincolati, visto che il mercato aveva appena chiuso, e l'Udinese chiuse in poche ore con questo ragazzo che sta facendo molto molto bene, è arrivato da svincolato, ha già potuto giocare solo dopo la campagna di gennaio, un 2000 francese, però è arrivato a parametro zero, ecco. A volte anche i parametri zero hanno il loro perché.
Assolutamente, noi abbiamo storie di direttori sportivi che con i parametri zero hanno fatto
la stessa Inter, eh?
No, hanno fatto la fortuna delle squadre, ma infatti, guarda, il parametro zero, oltre ad avere la qualità che magari a qualcuno è sfuggito, ha delle motivazioni pazzesche, perché uno che si trova svincolato e trova una squadra, hai presente il carattere, la forza, la voglia di rivincita che ci mette? E il calcio, lo sappiamo, è anche tanta questione di testa. Quindi quei giocatori qua che arrivano, hanno la possibilità di giocare in un campionato importante, dopo fanno vedere il loro valore. No, sicuramente lui sta veramente facendo una grande impressione a tutti.
Allora, prima avevo tanti messaggi, parlavamo qui tanti messaggi di Davidone, perché insomma Gasperini ha annunciato il suo addio dall'Atalanta, il Parma adesso ha sotto contratto Chivu oltre che Pecchia, allora scriveva: secondo me il Gas potrebbe essere ambito anche da squadre estere, aggiungo io secondo me dai paesi arabi, per prendere uno stipendio super, dopo uno stipendio insomma che ovviamente non è quello di un lavoratore dipendente, però insomma ci sono allenatori che prendono più di 3 milioni. Bisogna anche dire che l'Atalanta ha ottimi osservatori, arrivano sempre bravi giovani sconosciuti. E, secondo te è un'idea folle quella di ipotizzare un futuro di Gasperini a Parma per fargli guidare il progetto? Anche perché non è un uomo così lontano dal mondo Juve dal quale proviene Cherubini, anche se non hanno condiviso questa esperienza.
Ma allora, Gasperini io non lo vedo per caratteristiche, soprattutto caratteriali, da grande squadra. Hai già visto il passaggio all'Inter, no?
Sì.
Lui, con giocatori affermati, col suo modo di fare, che adesso uso una parola pesante, però me l'hanno detto in tanti, è decisamente arrogante e pretenzioso. Il giovane motivato lo fa, mette l'anima, fa quello che gli viene detto, però poi, come vedi, come alza la testa e diventa di un certo livello, va a cercare altri lidi. fa parte di quegli allenatori che fanno crescere i giocatori, che gli danno tanto a livello di organizzazione, di capacità di stare in campo, li fanno crescere, che però alla fine li spremono abbastanza. Conte è un altro di quei giocatori lì, che nei due anni tira fuori il meglio dai giocatori e poi deve iniziare la rotazione. Siccome io ho letto tante volte, poi ho amici che mi dicono piuttosto che avere Gasperini a Roma, piuttosto che a Napoli, ecco, potersi rilanciare in una squadra dove ci sono sicuramente le possibilità economiche, perché almeno fino adesso il Parma l'ha dimostrato, e in provincia, cioè non sotto gli occhi, non sotto i riflettori delle grandi città, potrebbe essere sicuramente allettante. Diciamo che prima di noi io posso immaginare una Fiorentina, squadre in questo momento di un tenore, di un livello un pochino più alto.
Allora, altri messaggi. Buongiorno, scusate, non è che la società, se per disgrazia si va in B, pensa di cambiare il progetto per lo stadio, scrive Luigi R. Non è dato saperlo, visto che la società dello stadio da un po' che non parla. Ma se doveva essere Pecchi il nostro Gasperini, perché non potrebbe esserlo Chivu? Mi sembra che ci sia senza motivo uno sbilanciamento di considerazione fra i due, scrive Ale. Se con Chivu si è fatto un tiro in porta di 78 minuti, con Pecchi e quattro attaccanti da volte ne abbiamo fatti anche meno, scrive Ale. Quindi questo è riferito un po' al discorso che facevi.
Sì, sì, assolutamente. Ma allora, cerchiamo di mettere in chiaro. Un conto è l'approccio. E l'approccio è stato estremamente difensivo, non possiamo negarlo. Cioè, abbiamo pensato a coprire i piedi, la famosa coperta corta del calcio. In avanti non abbiamo fatto praticamente nulla. Con Pecchia succedeva il contrario, che provavi spesso e volentieri a giocare, ma alla fine il risultato costruivi non tanto. Io, Marco, poi lo sai come, che bisogna dire le cose come uno pensa. Quando sento parlare che da metà campo in giù il Parma è una gran squadra, l'ho sentito anche ieri sera a Bar Sport, poi vado a vedere le statistiche, vedo che il giocatore che ha fatto più gol su azione è Del Prato, che Bonnini ha fatti 5 in 25-24 partite, di cui 2 su rigore. Cioè i nostri cannonieri c'hanno 4 gol, tutta quella forza d'urto in attacco io faccio fatica a vederla.
Sì.
Se poi mi si parla di potenziale, allora ogni opinione è lecita, perché per l'amor di Dio possiamo vedere in mano in Bonnini dei fenomeni da qua a 2-3 anni e non mi permetto di giudicare, non posso saperlo. I dati però parlano chiaro, una squadra che ha fatto del gioco d'attacco cercando sempre di essere propositiva la sua arma, alla fine poi i gol sono stati quelli che sono stati, e non credo per l'approccio, proprio perché alla fine la qualità realizzativa dei giocatori che abbiamo è questa.
Allora, raffica di messaggi. Stefano, ciao Marco, il fatto che Esteves sia ancora fuori condizioni dopo 3 settimane che si allena è una cosa che deve far riflettere sulla nostra preparazione atletica. Questo è il nostro amico Luca, che ti chiede se sei riuscito a contattare il suo grande amico Lorenzo Minotti per farle 50 domande. Cioè, è una domanda che abbiamo già fatto, sono novità.
Sì, guarda, mi stanno rispondendo in tanti, l'ultimo stamattina Andrea Pisano. Minotti, nonostante aveva una conoscenza, un'amicizia con mia moglie che ha lavorato per un periodo al Parma Calcio, non ha mai risposto. Quindi purtroppo digli di mettersi tranquillo, perché sembra che non siamo nei suoi
nelle sue priorità,
nei suoi desideri.
L'Udinese sono 30 anni che fanno la Serie A, ci sarà pure un motivo, forse la società, secondo me, scrive Roberto. Come si sta trovando Remo ad essere il nuovo preparatore di Suzuki? Miguel da Casa del Cagno, addirittura.
Cos'è quella? Non ho capito.
Allora, Miguel da Casa del Cagno ti scrive: come si sta trovando Remo ad essere il nuovo preparatore di Suzuki? E poi una faccina.
Ah, ok. Ah, bellissima. Allora, questa è bella. L'anno scorso, 2 anni fa, andai a Calcio e Calcio da Luca Ampollini e come mi vide dal vivo mi disse: ma impressionante, sei uguale a Pavarini. Ma io ho detto, non mi sembra, nel senso, poi è più giovane, probabilmente anche un po' più bello. E un mio amico che era allo stadio America ha detto: ma cosa ci fa Remo in campo?
Che bello Remo.
Cioè, pensa a te. No, io sì, insomma, ero più buono coi piedi, ma in porta con Pavarini c'ho poco da spartire. No, però è curiosa, perché è già venuta fuori 2 o 3 volte, guarda.
Allora, dalla descrizione di Gandolfi, il Gasp lo vedrei bene con Mann, ci manda Lorenzo un messaggio. Poi Davidone ci dice: caro mio, a Gheda restare in Serie A per Tor Gasperini. Ah, su questo non ci sono dubbi. Gasperini andrà al Como, scrive Andrea. Ecco, questo potrebbe essere.
No. No. Se Fabregas, allora, Fabregas ha avuto delle offerte importanti, soprattutto in Germania. Adesso dico Borussia Dortmund, ma non vorrei confondermi, forse un'altra squadra. Fabregas, secondo me, è lì per un progetto importante, perché non dimentichiamoci che poche settimane fa il Como era lì con noi e nessuno ha mai messo in discussione la posizione di Fabregas. Non solo, lui disse: io continuo a giocare il calcio a mio modo, se pretendete un calcio diverso mi licenziate, io vado da un'altra parte. E questo non è accaduto, e il Como si vede che squadra è, perché chi ha visto il secondo tempo col Napoli può essere solo rimasto impressionato, insomma.
Allora Remo, altro messaggione, questo Gianmarco: io e mio figlio Luca siamo in viaggio per lavoro a Matera, ci fai compagnia bene, ci fa molto piacere. Che dire, io ero fra quelli che non capivano la continua conferma di Pecchi, ora non c'è da esaltarsi, ma se ad Udine Chivu capisce come aiutare la squadra raddoppiando su Toven e centrocampisti forti e propositivi, allora c'è da rimpiangere davvero che non sia arrivato prima, ma ovvio non c'era nemmeno che Rubini, puntini puntini. Poi
guarda, Marco, scusami, pensavo
No, ne leggo un altro al volo, così ti do anche modo di fare più repliche. Sì. Penso che dopo tre allenamenti Chivu ha fatto quello che doveva fare per fare punti, il suo calcio inizieremo a vederlo quando le acque saranno più serene. Questa è una considerazione, su me, che ci può stare. Prego la replica al messaggio prima.
Allora, da quando seguo il calcio, che ormai sono un po' di anni, allora, il nuovo allenatore è lo stesso equilibrio che si crea quando in azienda arriva il capoturno nuovo, il nuovo amministratore delegato. Si azzerano le gerarchie, tutti danno il 110%, perché sono nuovi agli occhi del nuovo allenatore. Questa luna di miele dura qualche settimana, a volte anche qualche mese. Giudicare un allenatore che viene, fa tre allenamenti, lui può dare, può lavorare su qualche dettaglio, e l'abbiamo visto, ma la sua idea di gioco viene fuori nel tempo. Il grande Nils Lidon, adesso parliamo di un'altra epoca, lui diceva: giudicare un allenatore ci vogliono due stagioni. Adesso non ce lo possiamo più permettere, perché, come ti dico, ormai nel calcio conta l'ultima partita e la prossima. Tutto quello che hai fatto prima o i programmi a medio e lunga scadenza non ne vuol più sentire parlare nessuno. Detto questo, noi, sarà nelle prossime settimane che vediamo quello che fa. La mia cosa positiva, quello che io mi sembra di interpretare in Chivu, è che sia uno che guarda l'avversario, lo studia, come fanno e hanno fatto tutte le squadre che devono salvarsi. Il famoso Sun Tzu diceva: l'arte della guerra, che devi conoscere il tuo nemico per vincere. Pecchia, se ha un limite, questo secondo me non lo ha fatto in profondità, ha sempre cercato di proporre il suo gioco, che va bene se sei una squadra di vertice, ma se sei una squadra che deve lottare coi denti, devi conoscere pregi e difetti degli avversari in maniera veramente scrupolosa.
Altri messaggi. Gio64: già non ho goduto l'addio di Pecchi, ora c'è Chivu e pensiamo a Gasperini, avanti con Chivu, ci scrive. Vorrei però ricordare a Gandolfi che è venuto a mancare Bernabé per solo 3 minuti, quindi la fase offensiva è stata molto penalizzata, ci ricorda.
Assolutamente.
Orlando. Assolutamente. Luca, sì, abbiamo visto il tuo messaggio, ti abbiamo anche risposto. Gasperini vorrebbe tornare al Genoa, ci scrivono, non lo so. Buon pomeriggio, in caso di salvezza Mambo, Ni e Som per me saranno ceduti. Som si sta rivalutando tanto. Gaetano da Bari: scusate, ma il Parma non può fare uno stadio temporaneo su Parma piuttosto che girovagare per la provincia? Appena è pronto si parte con la costruzione del nuovo Tardini, così il Parma rimarrà in città. Le ultime 5 dell'Udinese in casa: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta con la Roma. E allora apro l'ultima parentesi con Remo. Parlavamo prima con Gianluca Zunini di quali giocatori si sono rivalutati veramente quest'anno, e io ho l'impressione che rispetto, provo a tirare le somme perché un ascoltatore ci parlava di Del Prato, e sicuramente Del Prato è un giocatore che ha più mercato quest'anno che l'anno scorso, perché sta facendo gol e un bel campionato. Bonny, perché è costato pochissimo al Parma e comunque ha segnato in Serie A, anche se non ha avuto un passaggio a vuoto piuttosto lungo, e non è detto ancora che ci sia uscito completamente. E poi c'è Bernabé, che è arrivato a parametro zero, però partendo da lui, così faccia ritroso, la stagione di Bernabé non credo che sia la stagione perfetta prima che un giocatore venga ceduto per fare la grande plusvalenza. Cosa ne dici?
Allora, io penso che i due giocatori più forti, con più mercato, a parte Del Prato che già, cioè, è già abbastanza in là con gli anni, nel senso non ne ha 30, però è un giocatore navigato, per me sono Bernabé e Circati. Il problema loro qual è? Che hanno avuto un anno travagliato con degli infortuni, quindi non credo che nessuna squadra, nessuna società importante sia pronta a rischiare su di loro nel breve. Sono convinto che serva un altro anno, e a questo punto ce li teniamo stretti perché per me sono tutti e due molto forti, un altro anno a Parma per poi vedere se c'è questa esplosione definitiva per poi andare in società importanti. Bonny o qualcuno lo vede diverso da prima punta, o se no secondo me fa fatica a trovare una squadra importante nel nostro campionato. Perché ripeto, quando prima punta e fai tre gol su azione, quando ci vai a vedere dentro non sono in tanti estasiati. Se ti ricordi, si parlava del Napoli, se ne è parlato un po', poi la cosa è scemata.
Anche l'Inter, va tenuta d'occhio l'Inter anche secondo me.
Sì, l'ha nominato.
L'Inter deve cambiare quasi tutto l'attacco, tolti due forti.
Esatto, però lo sai che c'è quei due lì titolari, gli altri poi servono comunque come alternative per la Champions, per tutto quanto. Mann, anche lui non è più un ragazzino, il famoso salto non l'ha ancora fatto, anche se le qualità ci sono. Il resto non c'è stato quel salto di qualità che forse ad agosto in tanti ci aspettavamo e che pensavamo ci avrebbero permesso di fare un campionato più tranquillo. Insomma, questa era la mia idea. Dopo, sai, Suzuki è un altro in prospettiva, però io portieri forti prima dei 30 anni ne ho visti pochi. Portieri diventano forti con l'esperienza, e noi l'abbiamo visto quest'anno che lui l'esperienza, insomma, qualche stupidatina proprio perché manca l'esperienza l'ha fatta.
Pienamente d'accordo con Gandolfi sulla fase offensiva del Parma sopravvalutata. Ci chiede Bonaz cosa ne pensi dell'approccio di Pellegrino.
Pellegrino, allora, Pellegrino intanto, se ha un quarto degli attributi del Babbo, che era un difensore centrale di quelli che non c'era da andare a fare delle grandi discussioni, è una carriera prestigiosa col Valencia, col Liverpool e tutto quanto, è già una buona base di partenza. È un centravanti che ha tanti margini di miglioramento, non credo sarà mai uno da 20 gol, però quei giocatori, forte nel gioco aereo, con un bel sinistro, perché ha un bel sinistro quel ragazzo lì, tecnicamente non è da buttare via, e ha quelle caratteristiche che sono mancate in tante partite dove hai bisogno di far risultato e a 20-25 minuti, a mezz'ora dalla fine, butti dentro centimetri e forza fisica come fanno quasi tutti, e ci può dare una mano importante. Però ripeto, è ancora decisamente grezzo. Con Kivu, che ha lavorato e ha giocato a certi livelli, potrebbe davvero fare anche lui quel salto di qualità.
Allora Remo, ti ringrazio perché devo andare di corsa, devo chiudere, e come sempre grazie per essere stato con noi.
Sono io che ringrazio te e gli ascoltatori, Marco. Grazie.
Pausa al volo, subito pubblicità, poi la chiusura con gli ultimi messaggi.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Renault. Spesso, per avere un'auto nuova, siamo costretti ad aspettare. Grazie a Ready2Go puoi averla subito. Renault Captur EcoG, da 119 euro al mese per 36 rate in caso di permuta o rottamazione. TAN 6,99, TAG 8,38, anticipo 6.550 euro, rata finale 16.544 euro. Offerta valida per vetture subito disponibili fino al 3 marzo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Nuovo Peugeot 2008 Hybrid, il SUV agile e compatto che si ricarica durante la guida. Consumi fino al 37% in meno in città e hai fino a 880 km di autonomia. Goditi le prestazioni dell'ibrido Peugeot con nuovo 2008 Hybrid in pronta consegna da 119 euro al mese. TAN 5,49, TAG 7,21, anticipo 5.697 euro, 35 rate, rata finale 20.441 euro, fino al 28 febbraio.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ultimi messaggi al volo. Questo è un ascoltatore che non si firma. Vedo che anche altri condividono la mia opinione di ieri su Fabregas. A Parma siamo fatti per gli alti e bassi. Il paragone con l'Udinese regge solo in parte. Qui dopo 5 campionati anonimi simili Udinese ti contesterebbero che la proprietà non vuole l'Europa League, come con Ceresini quando gli si contestava che non voleva la Serie B. Eravamo in C e finivi i campionati sotto l'ombrellone in 4 in curva nord. Ma io sì, il filo conduttore di questo discorso secondo me ha un contenuto sensato, devo dire che però c'è una condizione in questo progetto a lungo periodo che è già costato 400 milioni, ecco, non è un progetto diciamo a basso costo, ecco, per quanto riguarda il club. Attenzione, per andare in società importanti, a meno che non cominciamo a diventare importanti noi, ci scrivono. Poi è possibile sentire la puntata di Palla in Tribuna di ieri? Sì, grazie, mi dà l'occasione questo ascoltatore di ricordarvi che c'è il podcast sul sito di Radio Parma. Sono arrivato al dunque, sì, chiudo anche oggi in orario, incredibile. Grazie a tutti per averci seguito e scritto, grazie a Simonetti in regia, ciao al nostro amico Luca e a domani Palla in Tribuna, ciao a tutti.